Questo Shabbat iniziamo la lettura del quarto libro della Torah, il libro di Bamidbar, che apre con effettivamente un censimento, ok? Nel secondo versetto del libro di Bamidbar c'è scritto che Hakadosh Baruch Hu dice ad Aaron e a Mosè di contare, praticamente censire il popolo ebraico. Al versetto 18 è scritto che Mosè e Aaron presero chi era stato nominato come capi tribù, tutti i 12 capi tribù, e fecero radunare tutta la congregazione, tutta la comunità. Ve'et kola eda hikilu, e adunarono tutta la comunità nel primo giorno del secondo mese. E qui ascoltate bene le parole della Torah: vayit yaledu al mishpechotam levet avotam. La traduzione del Pentateuco classico: vayit yaledu, e vennero contate le famiglie e le case paterne. Cosa vuol dire vennero contate? È una parola molto semplice, perché stiamo parlando di un censimento, quindi vennero contati. Però il termine che la Torah usa è vayit yaledu, che deriva da il termine yalad, che vuol dire generare.
Sì, va bene.
Qual è il problema? Vayit yaledu è riflessivo. Si fecero generare da soli? Si generarono? E cosa c'entra con contare? Già siamo in confusione. Nella nota, nel Pentateuco classico, sulle parole vennero contate le famiglie, dice: le parole che abbiamo tradotto vennero contate sono di significato incerto, e noi abbiamo seguito l'interpretazione della maggior parte degli esegeti. Andiamo alla traduzione della edizione Levi, dove segue l'interpretazione di Rashi, traduce proprio, praticamente non molto, come ho già detto, non è una traduzione, ma è più un'interpretazione, un commento, se vogliamo. E in questo versetto troviamo, di nuovo stiamo parlando del versetto 18 del primo capitolo di Bamidbar, traduce in questo modo: essi convocarono, ok, questo è uguale, quindi Mosè, Aaron, i 12 nominati convocano tutta la comunità nel primo giorno del secondo mese. Attenzione alla traduzione di vayit yaledu: e tutti confermarono con documenti e testimoni la loro appartenenza alle famiglie. Già un altro tipo di interpretazione, effettivamente è quello che ci dice Rashi. Confermare la genealogia. Ok, guardiamo la traduzione di Shaddal, il famoso Luzzatto. Lui traduce il Pentateuco, e ne vennero fatti i registri genealogici per famiglie e casati.
È il momento X, si parte a stabilire.
Sì, è un momento molto importante di partenza. Ora cerchiamo di definirlo un po' meglio. Allora, come dicevo, la radice Yalad significa generare un figlio. Qui è coniugata in maniera strana. In realtà è l'unico caso in tutto il Tanakh, Torah, Nevim e Ketuvim, che questo verbo, che questo termine, questa radice è coniugata al riflessivo. È l'unico posto. C'è un nome greco per indicare una cosa unica, apax, legemon, mi sembra una cosa così. Questo è un esempio di un unico. Normalmente, appunto, il senso riflessivo indica un'azione riflessiva, come tale si riferisce apparentemente al soggetto stesso, no? che una, quindi in qualche modo è una dichiarazione della propria stirpe. Uno non può generare se stesso, ma uno può dichiarare o può spiegare o può delucidare qual è la propria origine. Rashi quindi suggerisce che ciò significa che il popolo testimoniò, questo è il senso di quanto Rashi ha citato ed Midrashim che abbiamo visto nella traduzione dell'edizione Levi, che ognuno in qualche modo porta dei documenti che attestano alla propria ascendenza. C'è un'altra ci sono diverse opinioni, c'è per esempio Rabbi Avraham Ibn Ezra, grande commentatore, dice che no, fornirono le loro date di nascita. Vayiti alledu, ognuno disse quando era nato. Vediamo il commento traduzione di Onkelos, traduzione in aramaico. Normalmente lui traduce questa radice, questo verbo, in toledat o tuledat, quindi molto simile a quello ebraico, quello di generare, come toledot, ma in questo caso non usa questa traduzione. Lui traduce vaiti alledu con ve'itiachassu, che significa proprio indicare la genealogia. Quindi esattamente come quello che ha detto Rashi. Rashi in un certo senso si appoggia anche alla traduzione, al commento di Onkelos. Ok? Quindi si registrarono dal punto di vista genealogico.
Onkelos è precedente di
Rashi? Sì, Onkelos è precedente. Tradizionalmente Onkelos è considerato un allievo dei maestri della Mishnah. I Rabbi Eliezer, Rabbi Akiva, Rabbi Yoshua, Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Akiva a quell'epoca lì, quindi di epoca romana. La storia di Onkelos tradizionale è che Onkelos era il nipote di un imperatore romano di quell'epoca. In ogni caso, che si era fatto il Giur, Onkelos. Quindi si traduce i Targumim, come abbiamo detto, non solo Onkelos, ma anche altri. Altre traduzioni in aramaico che usano questo termine qua, vitiachassu, cioè la registrazione secondo la loro stirpe. È probabile, com'è che si registra secondo la stirpe? È probabile che lo si fa con testimonianza documentale, per questo Rashi parla di libri di genealogici, di testimoni scritti, testimonianze scritte, documenti. E ci sono degli appoggi anche nel Tanakh per questo tipo di attestazione o di conferma, eccetera. Troviamo nella tradizione della traduzione antica Yiddish, che ogni tanto citiamo dai manoscritti che oggi possiamo vedere, che viene tradotto vaiti alledu con dei termini Yiddish che sono geodult, geedult, edelen. Esiste un termine in tedesco medievale, Odelman o Adelman, che significa un nobile. Che cosa intendono con questo i traduttori Yiddish quando usano vaiti alledu con un termine che indica entrare nella nobiltà? Forse ci possiamo fare aiutare da una traduzione settecentesca italiana. È molto noto il rabbino Yehuda Arie da Modena, in italiano detto Leon da Modena. Leon da Modena era una figura molto interessante, un grandissimo studioso. Vi invito ad andare a leggere la sua storia, che è molto appunto interessante. Lui a livello di studio e di scrivere era molto molto, proficuo, ha scritto moltissimo su diversi temi, ebraici e anche non ebraici. Una delle cose che lui ha deciso di fare è di scrivere un'opera chiamata Galut Yehuda, dove sulla tradizione, sulla scia di questa tradizione di glossari sul Tanakh, che abbiamo approfondito diverse volte. Quelli che abbiamo più sono in Yiddish e in francese, ma abbiamo anche spagnolo, ladino, abbiamo anche italiano. lui scrive in realtà in questa sua opera, nella introduzione, che si basa molto sull'opera Cheshek Shelomo, che è il glossario in ladino, la lingua degli ebrei spagnoli, iberici in generale. Ok? Quindi lui prende questa parola, vayitialedu, e la traduce con un termine ormai arcaico in italiano, e vediamo se lo riconoscete e quali sono le implicazioni di questo termine. Vayitialedu, ricordiamoci, riflessivo, ok? Quindi lo traduce proprio a riflessivo in italiano e dice si cognominarono. Cosa vuol dire cognominarsi? Allora è chiaro che ci viene subito in mente creare un cognome.
O darsi un cognome.
Darsi un cognome, sì, assolutamente, riflessivo. Ma qual è il senso di darsi un cognome? Qual è il senso medievale,
allora, in base
di darsi
a
un cognome?
Che stavi dicendo, mi viene in mente la linea di sangue.
Ok, e quindi?
Quindi l'appartenenza.
No.
Esatto.
La provenienza,
l'appartenenza. Signori, però manca un anello a questa catena. Quando è che uno vuole cognominarsi? Quando è che uno vuole attestare la propria provenienza? Quando è che qualcuno è fiero di dire questa è la mia provenienza?
Quando bisogna distinguersi.
Come fa a distinguersi?
Appartenenza a una tribù.
A una tribù, o un casato, una famiglia.
In quel caso, cioè, se parliamo erano usciti dall'Egitto.
Sì, sì, no, ma nel contesto medievale, ok? Perché, diciamo,
uno stemma.
Chi è che si fa uno stemma?
Nobile.
Oh!
Apposta ho parlato di linea di sangue.
Perfetto, ok, bisogna spiegare, cioè esplicitare. Il senso è che rappresento qualche cosa di speciale. Il sangue nobile. Quindi il cognominarsi. Io ho cercato un po', non ho avuto tantissimo tempo, ho cercato un po' sui dizionari un po' più antichi, italiani, eccetera. Non ho trovato proprio esattamente questo significato qui, ma ho trovato abbastanza implicito il concetto, perché ci sono anche delle citazioni di Alighieri o di altri, eccetera, dove implicito c'è questo concetto qui, nel senso il cognominarsi significa in qualche modo rendersi nobile, importante, ok? È una cosa che va direttamente, cioè, Leon da Modena sceglie di tradurre vaitialedu con cognominarsi, è legato in qualche modo anche al termine ladino dell'opera Cheshek Shelomo, sul quale lui si basa, ma non si basa esclusivamente su quella opera lì, ma in ogni caso qui abbiamo già un'idea di cosa sta dicendo Rashi e cosa sta dicendo Onkelos, anche appoggiati da una traduzione italiana di un'epoca un po' precedente alla nostra. Ora, cosa si intende con questo, con tutto ciò? Esiste un versetto nel Teilim, nel secondo capitolo del Teilim, che dice Asapera el chok Hashem amarelai beniata ani ayom yelitiha. David Amelech parla della sua nomina, della sua propria nomina come re, e dice che il Signore disse a me, io ti ho generato, yelitiha, beniata, sei il mio figlio, io ti ho oggi generato. Questo generare, visto in questo contesto, ci illumina sul significato di questo versetto. Vuol dire, David, tu sei diventato un re, sei diventato un nobile. E il termine è esattamente lo stesso, la stessa radice di Yalad che usiamo qui. In un certo senso, quindi, non è, di nuovo, non è esplicito, ma si intuisce da questi versetti e da questi contesti che interpretano questi versetti, che la definizione del concetto del Yihus, cioè della genealogia nel Tanakh e nelle parole dei nostri Chachamim anticamente, eccetera, essenzialmente è come per dire che Am Israel, in qualche modo, è equivalente a un ceto nobile della società. Se vogliamo usare i termini dell'epoca romana, possiamo dire che il senso di questo Yihus, di queste attestazioni e conferme dal punto di vista genealogiche, è proprio il senso che si tratta di patrizi, un popolo di patrizi, anche perché stanno andando verso il possedimento di terreno, di terra, di beni immobiliari, cosa che in un certo contesto storico può essere soltanto la sorte di una certa categoria. Come dire, chi non ha lo yichus, chi non ha lo status genealogico confermato, appartiene ad altre categorie, ad altri ceti sociali, ok? Quindi è come dire, Am Israel
sta rendendo nobili a tutti.
Viene reso nobile, in un certo senso, tutto Am Israel. Quindi questo è un termine che sembra molto semplice, vayitialedu, ma che in realtà, se si legge il versetto, non si capisce il senso di questo termine, e con l'aiuto di Rashi, con l'aiuto di Onkelos, con un po' di contestualizzazione, possiamo capire che vayitialedu non significa si sono generati, che sarebbe, tra virgolette, la traduzione letterale proprio, ma significa hanno
elevati a una categoria.
Si sono elevati ad una categoria facendo che cosa? Facendo, mettendo in chiaro l'ascendenza genealogica che arriva ad Abraham, Isaac e Jacob, che arriva ai capi tribù, eccetera. E questo è come si forma effettivamente Am Israel.
Per avere quello status devono dimostrare l'appartenenza.
Esattamente, esattamente. Quindi per questo Rashi parla di dimostrazione dell'appartenenza tramite documenti, eccetera. Quindi da qui arriviamo a un secondo punto, che è sempre in questo capitolo, ma alla fine, un lungo capitolo, il primo capitolo di Bamidbar, e verso la fine si parla in questo capitolo appunto del censimento, e poi si parla dell'accampamento. Al versetto 52 è scritto Vechanu bene Israel, e il popolo di Israel si accamparono. In che modo? Ish al machaneu ve ish al diglo le zivotam. Ci sono qua tre descrizioni di come si accamparono. Ish al machaneu, che leggiamo la traduzione classica, Ish al Machaneu, ognuno presso il proprio accampamento, e poi Veish al Diglo,
la bandiera,
ognuno presso il proprio
stemma, diciamo,
il proprio Degel, che qui viene tradotto come insegna, okay. Ve poi al Zivotam, terzo termine, che significherebbe secondo le loro schiere, ok? Quindi nell'edizione classica il degel è un'insegna, secondo l'edizione Levi è uno stendardo.
Ci sta.
Secondo l'ebraico moderno, degel appunto è una bandiera, uno stendardo, forse un'insegna, possiamo mettere anche questa parola. Però guardiamo la traduzione di Shaddal. Shaddal traduce così: i figli di Israele si accamparono divisi in varie schiere. Questo è Ishal Machaneu. Ciascheduno presso il suo campo e presso il suo corpo d'esercito. Dove è riferimento alla bandiera, allo stendardo? Non c'è. Shaddal spiega, vi cito le sue parole, il significato originario di Degel non è stendardo né bandiera, poiché quello è piuttosto il senso di un'altra parola che figura qui, Ot, segno. Come è scritto all'inizio,
è segno anche in ebraico moderno, peraltro.
Lo so.
No,
era. Come è scritto proprio qui, nell'inizio del prossimo capitolo, dove si ripete la parola Degel, ma c'è scritto anche Ishal Diglo Beotot, ognuno secondo il proprio Degel, che ora dobbiamo capire cos'altro può voler dire Degel al di là di bandiera, Beotot, secondo le loro bandiere. Quindi le bandiere sono Ot, sono i segni che indicano chi è. o cosa rappresentano qualcosa. Cos'è il Degel? Invece, dice Shaddal, esso corrisponde alla traduzione di Onkelos e di tutti gli antichi. Che cosa dice Onkelos? L'etixeon, una cosa simile, una schiera ordinata. Vuol dire una schiera ordinata, un gruppo di persone organizzate, ordinate in un determinato modo. Dal greco, il termine che usa Onkelos è dal greco taxis, che significa ordine e compagnia, come un gruppo di militari ordinati in un certo modo. Quindi, allora, però il versetto dice anche Machane, accampamento. Cosa è la stessa cosa? Machane e Degel? Una cosa è Ishal Machaneu, ognuno secondo il proprio accampamento, e un'altra cosa Ishal Diglo, ognuno secondo il proprio Degel, che di nuovo è una schiera. Qual è la differenza tra Machane e Degel? Shaddal spiega e dice: il Degel si distingue dall'accampamento, perché i suoi uomini del Degel sono stabili e ordinati sotto quel Degel.
Sono schierati.
Mentre l'accampamento non è necessariamente uno schieramento. Può essere temporaneo, per esempio, con persone che si uniscono secondo l'occasione. Un accampamento può essere che ci sono diversi elementi che si accampano insieme, ma che in realtà non rappresentano un unico schieramento. Ok? E lui, come il suo modo, cita delle prove. Non vedi forse che in tutta la sezione della Torah il termine Degel è riferito alle persone e non ad un'asta o a una bandiera? Andate a vedere, vedrete che è così. Quelli che si accamparono a Oriente verso Levante saranno il Degel del campo di Giuda. Loro sono il Degel. Il Degel è riferito alle persone.
Per farlo vedere agli altri.
Che cosa?
Il Degel, chi sta sotto, chi porta la bandiera non la vede.
No, Degel non vuol dire bandiera, secondo me. Non vuol dire bandiera, vuol dire la schiera, lo schieramento. Le persone ordinate in un determinato modo, questo gruppo si chiama Degel.
Come quando fai adunata, che fai al militare, sei tutti là poi schierati.
No, la mia domanda era...
Sì, ok, scusa.
Sì. Questo schema di ordine è necessario per farlo distinguere agli altri?
Ok. Arriveremo al senso del tipo dell'ordine che è quello di cui tu parli in un altro momento. Quindi il termine Degel, nessuno ci ha pensato perché siamo anche abituati all'ebraico moderno, ma non solo, già nell'ebraico non moderno, già in un certo momento, forse nel Medioevo o inizio del Medioevo o un po' prima, Degel si assume il significato di bandiera, ma è chiaro anche il motivo, perché le due cose sono legate, no? Perché in tempi successivi, come torno a citare Shaddal, la parola è stata presa in prestito per indicare lo stendardo, perché ogni schiera possiede un'insegna che viene messa su uno stendardo che viene innalzato per rappresentare che questa è la schiera che si rifà a X.
Quindi bandiera diventa un'evoluzione in sostanza.
Esattamente.
Una rappresentazione dello schieramento.
Per evoluzione, per prestito, la parola Degel significa poi stendardo o bandiera, ma non è il suo significato originale e non è il significato con il quale possiamo capire la parola Degel nella nostra parasha e nel Tanakh, nella Torah in generale.
Perché okay? Rappresenta le persone e non lo stendardo. Non
esattamente, rappresenta il gruppo di persone e non rappresenta un oggetto. Ok? In tempi successivi la parola è stata presa in prestito, come abbiamo detto, per indicare lo stendardo, poiché ogni Degel, quindi ogni gruppo, ogni schiera, possedeva un'insegna. C'è nel Teilim molto noto il versetto che dice... nel Teilim 20, che è un Teilim, un salmo che si dice spesso quando si vuole chiedere una tefilà particolare da Kadosh Baruch Hu per la salvezza di qualcuno che ha bisogno di aiuto, per la salvezza di una collettività, per i nostri fratelli in Eretz Israel. Spesso la prima cosa dice: che salmo devo dire? Il salmo 20. Tra le varie cose, in questo salmo c'è scritto: Neranabi Shuatecha, gioiremo con la tua salvezza. Uvshem Elokeinu Nidgol. Nidgol è un verbo che viene dalla parola Degel. Ok? Cosa vuol dire noi saremo come un Degel? Noi diventeremo un Degel? Qual è il senso?
Ci schiereremo.
Saremo da esempio.
Punto di riferimento.
E in un certo senso, almeno come lo spiega Shaddal, significa che, a parte che noi siamo uno schieramento che rappresenta Kadosh Baruch Hu, ok? Ma può anche essere che noi, esultando per questa tua salvezza, innalziamo le nostre insegne con sopra inciso il nome del Signore. Uvshem Elokeinu Nidgol. Noi alziamo uno stendardo col nome del Signore. Oppure noi stessi nel nostro schierarci, nel nostro fare gruppo, se vogliamo dirlo in maniera banale, stiamo effettivamente incidendo, stiamo effettivamente indicando il nome di Hashem. Rappresentiamo a Kadosh Baruch Hu. Sì, perché questo significa che la parola Degel ancora non vuol dire bandiera, ma vuol dire raggrupparsi rappresentando qualche cosa, che è il senso di una schiera, di uno schieramento, di un gruppo, di una compagnia, anche nel senso militare, come dicevamo. Ok, quindi questo è un esempio. Un altro esempio di dove troviamo questa radice di Degel nel Tanakh, abbiamo visto nella Torah, abbiamo visto nel Teilim, ora andiamo al Shir HaShirim. Nel Shir HaShirim c'è scritto, ovviamente sappiamo che lo Shir HaShirim è una poesia di una storia d'amore, che è una metafora per il rapporto tra Am Israel e HaKadosh Baruch Hu, dove HaKadosh Baruch Hu rappresenta l'uomo, lo sposo, e Am Israel rappresenta la donna, la sposa. E nel capitolo, quale capitolo di Shir HaShirim? Nel secondo capitolo del Shir HaShirim, ci sono più esempi di questa radice nel Shir HaShirim. Prendiamo il primo, che è nel Cantico dei Cantici, al versetto 2-4, capitolo 2, versetto 4, dove dice Vediglo, e il suo Degel, Alai Ahava, su di me è amore. Cosa significa il suo Degel? Cioè, questa è la sposa che parla. Quindi Am Israel dice, il Signore, il suo Degel, è amore su di me. Cosa significa? Rashi spiega, molto interessante, e cita anche una parola in francese per tradurre meglio. Rashi dice, è il suo Degel, la sua adunanza con cui mi ha radunata sotto di sé. Attenzione. Se Degel è uno schieramento, per creare lo schieramento bisogna radunare le persone, ok? Ne consegue che lo sposo, diciamo l'uomo, che va a cercare di prendere, di portare verso di sé la sua prescelta, ok? Quindi lo chiama adunanza. Portare verso di sé, fare gruppo, in questo caso è un gruppo di soli due, però è un unirsi, ok? Quindi adunare in questo senso. Allora, questa adunanza, dice il versetto, il fatto che lui mi è venuto a cercare, il fatto che lui mi ha cercata e mi ha portato sotto le sue ali, questo ricordo è amore per me. Vediglo alai, il fatto che mi ha cercato, diciamo così, ahava, è un'espressione di amore. Lo ricordo e lo amo. E Rashi, per spiegare in francese ai suoi lettori dell'epoca il termine vediglo, dice a tre. A tre. Cosa significa? Attrarre.
Attrarre.
Mm-hmm. Attirare verso di sé.
Attrarre, attirare verso di sé. Quindi Rashi intende Degel, in questo caso, come derivante dal termine gruppo, adunanza, come abbiamo visto, schieramento, e che include trarre a sé, quindi l'attirare e l'attrarre. Di conseguenza significa, appunto, come abbiamo detto, vediglo alai ava, possiamo capire molto meglio. Cosa possiamo imparare da tutto ciò? E veniamo anche alla domanda di Umberto. Citiamolo il Keli Yakar. Keli Yakar è un grandissimo commentatore, Rabbi Shlomo Efraim di Lunchitz, che nasce nel 1550 e muore nel 1619, era uno dei grandi maestri in un periodo di grandi maestri come il Maharal di Praga, lo Shelà, Rabbi Ishaya Hurwitz, ed era anche lui a Praga, era uno darshan, era un rav, era un autore, e lui scrive che troviamo in diversi midrashim che esaltano molto il tema delle insegne e interpretano su di esse il verso Beshem Elokeinu Nidgol, quello che abbiamo appena citato dai Salmi, dicendo che al momento del dono della Torah, ed è tutto attinente al momento in cui stiamo vivendo, siamo una settimana prima del giorno di Matan Torah, Shavuot, Zman Matan Toratenu, quindi al momento del dono della Torah, Israele vide gli angeli disposti in schiere, ok? E i Midrashim usano per indicare queste schiere, dicono Degalim, Degalim, molte schiere di angeli. Il doppio è rafforzato, è per dire che sono molti, no? Molte schiere di angeli. E desiderarono anche loro, gli ebrei, essere in schiere come loro. Cioè, in altre parole, il momento del Matan Torah è un momento di rivelazione. Che cosa fu rivelato? È come per dire che in quel momento tante cose che normalmente sono celate erano invece evidenti. Quindi su questa base molti Midrashim dicono videro questo, videro quell'altro. Tra le varie cose dice videro tutte queste schiere di angeli. Vollero anche loro essere in qualche modo divisi in schiere come gli angeli. E quindi, facendo diverse citazioni, adesso non le cito tutte, il Kli Yakar spiega questo. Ciò che mi pare più vicino al vero è che il desiderio principale di Israele fosse mostrare a tutti i popoli che il nome di Hashem è invocato su di loro e ne avessero timore. Attraverso ciò avrebbero innalzato l'insegna, quindi questo doppio significato, l'insegna della maestà e della vittoria ai quattro angoli del mondo, poiché essendo schierati ai quattro venti, così come erano schierati gli accampamenti di Am Israel nel deserto, i quattro punti cardinali, con la presenza divina, la Shekhinah e l'arca, le Luchot al centro, l'Aron al centro, un'altura verso cui tutti si volgono, tutti i popoli vedranno che camminano nel nome di Dio. Questo stesso è il segno, Ot, verso cui dirigono gli occhi tutti coloro che risiedono in cerchio intorno ad esso. Quindi sono schierati letteralmente verso, intorno a la Shekhinah, intorno a la Rona Kodesh, la presenza di HaKadosh Baruch Hu. Come dissero i maestri nel trattato di Tanit, in futuro HaKadosh Baruch Hu farà una danza per i giusti nel giardino dell'Eden e la sua gloria sarà al centro. Cioè questo prende proprio spunto dall'accampamento verso, nel centro del quale c'è la gloria di HaKadosh Baruch Hu. Questo è il senso dell'insegna del Degel, poiché è il simbolo della vittoria in guerra. E questa insegna è nel nome di Dio, poiché non con la loro spada ereditarono la terra, ma nel nome di Dio. Così gli angeli, poiché circondano il suo trono di gloria, il loro timore è su tutti gli esseri, come detto, terribile come schiere. Un altro termine, ayumaka nidgalot. Nidgalot è sempre tratto dalla radice degel, ok? Quindi una cosa che in un certo senso mette paura. Quando noi ci rivolgiamo verso il nostro centro, il nostro baricentro, verso la Shekhinah, allora questo in qualche modo fa sì che gli altri ci rispettino, che gli altri abbiano timore di avere a che fare, di far qualcosa contro di noi. E per questo anche quel Salmo 20 parla di una protezione che viene dal nome da Hashem, e lì si parla proprio del Degel anche qui, no? Beshem Elokeinu Nidgol. Quindi, possiamo concludere, avrei voluto entrare anche un po' nell'aspetto mistico del Degel, e specialmente legato al versetto di Shir HaShirim, però ormai siamo già oltre il tempo che ci hanno concesso, e mi interessa sentire anche da eventuali ascoltatori sul termine italiano si cognominarono, legato in maniera più esplicita, più vicina al concetto della nobiltà, che credo si possa trovare ma non ho avuto tempo, E soprattutto possiamo concludere con l'idea che Degel vuol dire uno schieramento, in origine non vuol dire una bandiera, nel tempo si è venuto a tradurre Degel anche con bandiera, ma non sta proprio bene, come abbiamo visto nella sintassi, nella struttura del testo e delle frasi che stiamo leggendo sulla Torah, ma l'importanza del Degel è grande, è molto profonda. E come abbiamo visto nella spiegazione del Kelia Kar, il Degel, non so se questo risponde alla tua domanda, rispecchia le schiere degli angeli.
Sì, no, era molto più terra terra.
Ok.
Se l'organizzarsi in uno schieramento aveva la funzione di far sì che gli altri distinguessero lo schieramento e non lo confondessero con altri.
Oh, ok, perfetto. Allora questo ci aiuta anche a livello più pratico e pragmatico, quindi assolutamente sì, il fatto di avere uno schieramento, che poi questo schieramento abbia anche un ot, quindi una bandiera, uno stemma, un'indicazione, è chiaro che ci facilita l'organizzazione a livello interno, l'organizzazione interna, quindi dei gruppi stessi che si uniscono e fanno...
Tra le varie tribù, in sostanza.
Sia interno fra le varie tribù, che anche esterno, verso chi vede dall'esterno questi accampamenti e questi schieramenti, sia da un punto di vista pragmatico, pratico, che anche, come dice il Kelia Kar, da un punto di vista più profondo, più spirituale, perché vedendo questo schieramento, questi molti schieramenti, che sono tutti rivolti non verso l'esterno, dove uno direbbe abbiamo una cosa da proteggere, quindi guardiamo verso l'esterno per proteggere questa cosa. No, noi ci rivolgiamo verso ciò che si trova al centro, perché è quello che protegge noi. Quindi questo è il punto più importante. Noi rivolgiamo le nostre schiere, quindi tutti noi, rivolgiamo la nostra attenzione verso ciò che è all'interno. Quindi a livello anche metaforico, in una unica persona. Una persona si rivolge o volge la sua attenzione verso ciò che è all'interno, verso la Neshama. E questo stesso diventa una protezione anche verso l'esterno. Shabbat Shalom.